il risultato di concretizzare questo programma integrato. Chi sbaglia è chi fa questo comunicato, perché i programmi integrati sono disciplinati dalla legge 179 del 12.2.92, nel Lazio sono disciplinati dalla legge regionale 22 del 26.6.97 e per l'approvazione dei piani integrati si segue la procedura indicata dalla legge 22.97 e così pure per la pubblicazione. Quindi per l'ennesima volta si fa un comunicato sbagliando e dicendo che questa cosa viene fatta per impedire ai cittadini di esprimersi. Io non so, cioè, guardate, noi stiamo valutando se non rispondere più oppure dedicare due persone solo a rispondere e far notare gli sbagli che continuamente si fanno, continuamente, cioè non c'è, ci fosse un comunicato online su questi giornali che non avesse almeno due o tre errori dentro. Cioè, ma la cosa grave qual è? Che si dice l'amministrazione vuole usare una legge per impedire ai cittadini di esprimersi. Allora, se è sbagliata la prima frase, è chiaro che è sbagliato tutto il fatto successivo, è sbagliato, io spero che come ha fatto l'altro comunicato, che prima ci dice che noi vogliamo fare, portiamo cifre fantasiose, duplicate, poi alla fine scrive, scusate, ci siamo sbagliati. Ecco, spero che domani anche l'altro movimento dica ci siamo sbagliati, perché nel Lazio quello che ha fatto l'amministrazione comunale è giusto, segue le leggi regionali, nazionali e del Lazio. Quindi la pubblicazione sono di 20 giorni, se qualcuno non ce la fa in 20 giorni ce ne potesse anche 30, e state tranquilli, anzi non abbiate timore, so che avete timore, che noi faremo il referendum in quella zona, così poi vedremo chi vuole il muro di Berlino o chi vuole altre cose. Detto questo, tornando al bilancio, io per carità, quello che dicono i revisori bisogna leggerlo, rileggerlo pure tre volte, ma se i revisori dicono, consigliere Agaro, che abbiamo un'anticipazione di cassa perché manca programmazione e gestione, glielo abbiamo già spiegato ai revisori, non manca programmazione e gestione, mancano i soldi della regione, ma come lo dobbiamo scrivere? In cirillico. I nostri soldi anticipati in banca sono quelli della regione, sono pari pari. Poi se ci mettiamo anche i 4 milioni che non abbiamo, che abbiamo pagato per la Tari fino ad oggi, per il servizio di GNV, non abbiamo chiesto ai cittadini, noi avremo un attivo di cassa. Forse glielo ridiremo un'altra volta, quindi che c'entra la programmazione e gestione? Allora potremo non fare più opere finanziate dalla regione e a quel punto è chiuso sono chiusi i problemi. Noi siamo stati 5 anni a aspettare i 2 milioni delle scogliere, 5 anni siamo stati, perché la regione non ce li dava, eppure dobbiamo anche sentirci in colpa dopo averli anticipati. Poi sui debiti fuori bilancio, ma perché se è contrario alla legge? Le leggi dicono che, eppure qui le faccio un esempio, allora lo ripeto, se la ditta che ha costruito il cavalca ferrovia ha completato l'opera e ha avanzato le sue riserve, cosa che la legge gli consente, se questo contenzioso è durato 3 anni e si è concluso oggi, si è concluso un mese fa, per la legge vanno pagati quello che è il contenzioso, per fortuna è stato dato il 90% ragione al comune, però i 100.000 euro vanno pagati e secondo la legge sono un debito fuori bilancio, ma è tutto regolare, è tutto tranquillo. E d'altra parte un contenzioso sui lavori pubblici non si conclude nello stesso anno in cui si fanno i lavori, si conclude dopo e si chiama debito fuori bilancio anche questo. Per quanto riguarda la Tari, consiglieri, cioè quello di continuare a dire la Tari altissima, ma io lo dico anche qui, scusate la ripetizione, informatevi ai vostri amici di Roma, Fiumicino e Civitavecchia e poi fate i confronti con la Tari di Ladispoli, perché se noi diciamo ai cittadini che la Tari è altissima e poi che qualcuno veramente ci crede, facciamo vedere che stanno pagando la Tari altissima, in realtà stanno pagando meno di Roma e Fiumicino e di Santa Marinella, l'abbiamo dimostrato con le cifre. E poi sul fatto che ci siano zone che sicuramente non pulite correttamente, ma anche qui, ma perché non tutti insieme, non usciamo anche da una demagogia che alla fine è incentiva i maleducati, ma per quale motivo ci deve essere il 90% dei cittadini che fa raccolta differenziata e quel 10-15%, non so quantificare, che deve continuare a buttare le cose per terra? Allora, c'è la pista ciclopedonale Ladispoli-San Nicola o Marina di Paro-San Nicola, tutto sommato si pensa chi va lì è una persona che ama l'ambiente perché o va in bicicletta o va a piedi o altro. Mi è capitato di farla l'altro giorno, ci sono alcune panchine, intorno alle panchine è pieno di fazzolettini bianchi. che sono stati puliti la settimana stanno lì. Io domando a chi sta ascoltando, a chi sta in aula, ma se a voi capita di usare un fazzolettino, anche io mi guardo intorno, se c'è il cestino va bene, altrimenti io me lo metto in tasca, lo porto in macchina, poi lo metto a casa. Oppure vogliamo dire che è sporco perché è il comune che non pulisce? Ma perché non cominciamo a dire che c'è gente incivile che a casa propria non lo farebbe questa cosa? Addirittura le bottigliette dell'acqua, c'è gente che va lì per fare footing, per fare attività fisica, e arriva con la bottiglietta dell'acqua piena. Peserà un po' di più, no? Peserà mezzo chilo, peserà un pochino. Quando ha finito di bere, che fa? Si gira e la butta per terra. Ma perché la bottiglietta piena d'acqua te la porti appresso e poi quando l'hai vuotata la butti in mezzo al bosco? Perché? E poi devo sentire qualcuno che il Consiglio Comunale dice che sì, perché la ditta non pulisce. Ma non pulire la ditta, ma vogliamo dire che sono incivili? Negli altri paesi quando fanno, ci provano, altri paesi, parlo dell'estero, ci provano, gli altri intorno li guardano tutti, veramente ti fanno sentire un verme se provi a fare così. In Italia ci sentiamo in colpa come amministrazione che noi gli mettiamo un cestino ogni 20 metri, perché a questo punto ogni 20 metri deve stare, perché chi è sudicio non è che fa 200 metri o 300 metri, la butta, si gira intorno e butta la bottiglietta dell'acqua, e nel bosco dove sei andato a fare attività fisica. Io sono sicuro comunque che piano piano noi arriveremo a un livello diverso anche di civiltà. Comunque una cosa è certa, ripeto, che noi, questo comune non contribuisce più a fare né buche piene di rifiuti né montagne come Cupinoro. Noi ci siamo arrivati, altri comuni non riescono ad arrivarci, quindi non sto dicendo che non ci sono zone sporche, ci sono zone sporche, sporcate da cittadini incivili, dovremmo raddoppiare i turni di passaggio, dovremmo magari rimettere anche la spazzatura a terra, però io sono orgoglioso di stare in una città nella quale si fa il 70% di differenziata e non si contribuisce più a inquinare l'ambiente. Questo vorrei che fosse, insomma, almeno un patrimonio di tutti, perché poi non è che ci sono riuscito io, beh, tutti quanti insieme l'abbiamo fatta questa cosa. Sul fatto del gazzettino abbiamo detto delle varie volte, costa 50.000, non 100.000, perché adesso è l'ufficio stampa, e comunque su questo, nel prossimo anno anche lì arriveremo con ulteriori risparmi. E per quanto riguarda il controllo della TARI, delle violazioni, premesso che alcune violazioni avvengono in campagna di notte, avvengono quando non ci sono più chiaramente, anzi la maggioranza delle violazioni avviene quando è buio, quando diciamo è più facile buttare le buste, e noi abbiamo assunto un geometra per questi fatti tecnici, diciamo anche di verifica, e stiamo assumendo anche un altro responsabile del servizio, perché sicuramente vogliamo rafforzare non solo la programmazione di questo settore, ma anche il controllo, che per ora siamo stati costretti a fare fino ad oggi con un ufficio solo di 3 persone, ne mettiamo altre 2, e quindi coinvolgendo anche i vigili urbani, che adesso hanno anche la possibilità di andare in giro in bicicletta e quindi anche di notare con più attenzione quello che accade in città, speriamo di arrivare a poterli multare tutti o multare una grande parte. Poi cominceremo, come avevamo detto, una campagna di sensibilizzazione nelle scuole con i ragazzi, speriamo che tutti i nostri ragazzi tornando a casa diranno: ma perché a casa nostra non facciamo la differenziata, o perché la facciamo male? Perché spesso diciamo nelle scuole si riesce a ottenere molto di più. Grazie.
Grazie sindaco. Consigliere Pence.
Sì, ma per riepilogare, io parto dall'ultimo capoverso del sindaco in cui parlavo degli incivili. Ha ragione, ci sono gli incivili, dal 10% sicuramente potrebbero arrivare al 3, al 2 e anche scomparire gli incivili, però è chiaro che bisogna metterli anche in condizioni, probabilmente nessuno li giustifica, però se si mettono in condizione determinate persone di trovare in più punti secchi per la raccolta, ovvero sia quelli che noi troviamo magari un po' sul lungomare oppure sul viale e così via, dove si mette anche il secchietto dell'organico, questo già gliel'avevo detto, perché una persona che sta al mare, che magari si prende un pezzo di pizza, magari gli cade, non sa dove buttarlo, dove lo butta? Non lo sa dove deve buttare, non lo può buttare dentro la plastica o dentro. Allora, se l'amministrazione Ma sicuramente, però, se l'amministrazione mettesse anche il secchietto, questo non è per far polemica, è solo per far capire che molte volte si mettono in condizioni, poi non sono più giustificati, è chiaro che non sono più giustificati su nessuna cosa. Uguale sindaco, non so, io vado molto per le strade, cammino sui marciapiedi e mi trovo delle cose bruttissime, degli azioni dei cani, no? Una cosa spaventosa, addirittura su certe vie io la porterei, perché ogni 5 centimetri c'è stata una deiniezione di cane, che è una cosa vergognosa e obbrobriosa anche per chi lo fa, per chi c'è una mattina addirittura mi sono messo a litigare con un cittadino col cane sotto il mio balcone, si era messo lì col cane a far fare la deiniezione, io ho detto adesso chiami i vigili, cioè delle cose vergognose, quello si è pure arrabbiato ma pure risposto male, no? Allora, se noi come amministrazione, no, si mette in condizione le persone di magari dargli a ogni via si crea una piccola isoletta, una cosa quadrata dove ci si possono buttare queste deiniezioni, probabilmente non hanno più neanche la cosa da buttarla per terra, cioè si arriva anche a questo, cioè si arriverà, io mi auguro più presto possibile, però certe cose bruttissime non si vedono, la sti incivili probabilmente da quel 10% arriveranno a 2, poi quei 2 si multeranno, insomma in qualche modo si riuscirà anche a sradicare questa questione, è tutta una cosa così, no, purtroppo, e purtroppo accade, non dovrebbe accadere, però purtroppo l'inciviltà c'è, cioè, tanto sulla percentuale, se c'è il 90 purtroppo 10 o 5 ci sarà sempre e non si potrà cambiare probabilmente. Poi per quanto riguarda la questione bilancio, io prima sentivo qualche intervento accorato con difesa d'ufficio in cui si diceva no, votiamo un bilancio non per noi ma per l'amministrazione, il problema se io vado ad analizzare questo bilancio già mi trovo il famoso errore della Tari che viene messa in bilancio a 168 e poi viene messo il dato sbagliato a 152, ecco lì insomma mi viene a mancare pure la fiducia in chi fa questa redazione, perché comunque un errore c'è, la Tari è stata conteggiata su un tonnellaggio superiore, quello era stato pure insomma diciamo riconosciuto e quindi lì variavano pure le tariffe, poi lì c'era il problema famoso dei commercianti in cui sono un po' arrabbiati perché giustamente, no, perché gli era stato promesso che l'80% potevano fare su tutta la cifra, invece anche sulla parte fissa, invece purtroppo vanno solo sulla parte variabile, è chiaro insomma che ci sono delle forti incongruenze. Sentivo prima pure l'intervento accorato di chi diceva che nei passati bilanci abbiamo recuperato, sì, probabilmente qualcosa si è recuperato, però il problema è che la ditta non rispettava quello che era il contratto di servizio, perché la ditta che non poteva neanche telefonare alle persone e lo faceva, sbagliando anche a mandare le cartelle come avviene ancora oggi, cioè c'è qualche cosa che non va, c'è un meccanismo, un cortocircuito, un grande cortocircuito sulle entrate, no, non sto ripetendo l'intervento prima, comunque il nodo è lì, andrà creata questa società tributi che si occupa solo di quello, che segue il processo da là alla Z, perché non è che si può fare come oggi che i dati sono sbagliati su database e non funziona tutto il meccanismo, no? E poi ci troviamo sulla redazione dei revisori, lo squilibrio di cassa che purtroppo si viene a creare e che creano notevoli problemi, no? E poi per quanto riguarda le opere, è vero sindaco, lei probabilmente gli avrà detto ai revisori questa questione, però se questi dicono che non bisogna anticipare le opere senza aver finanziamento, probabilmente penso che sia un branco dei scriteriati che sono messi lì, perché comunque sono nominati su un albo regionale, che insomma dicono pure le bugie, no? Qualcosa di vero ci sarà, tra l'altro hanno pure scritto che ci doveva essere in base al documento del controllo analogo delle società partecipate la comunicazione dei dati, dato che era stato creato l'ufficio apposito che doveva comunicare tutte le informazioni relative alla contabilità e ancora oggi non lo fa e l'hanno riscritto, cioè ma se lo riscrivono per tre revisioni che hanno fatto negli ultimi anni, ma qualcuno dovrà dire ma come mai non funziona e c'è stato cortocircuito tra la società e i revisori che danno la documentazione per valutarla, cioè ma c'è qualcuno che se lo domanda questa cosa, c'è sta qua dentro, io non riesco a capire perché qui, cioè, le relazioni sembra che sono copiate di anno in anno sempre sui stessi punti, no? Cioè è una cosa allucinante questa qui. Quindi diciamo che un forte cortocircuito c'è, io mo capisco anche la giustificazione che lo Stato si prende quei famosi 6 milioni di euro e quindi uno si giustifica, però poi uno a un certo punto si organizza, no? Se per esempio questo famoso gazzettino 50 mila euro quello che è, o qualcosa in più, la stampa non lo so, levando quei soldi e rimodernando, perché io sono stato un giorno all'anagrafe e mi hanno spiegato quelli che ci lavorano che anche il sistema informatico all'anagrafe non funziona, perché si blocca, addirittura si è bloccato due volte davanti a me, cioè non è possibile, si risparmiano quei 50.000, saranno 2 lire come dice qualcuno, però si fa il nuovo sistema informatico all'anagrafe che deve funzionare, perché non è possibile una cosa del genere, così come non è possibile che, come ha detto prima qualcuno, che va rimodernato pure il sistema informatico dei tributi. Quindi c'è sta qualcosa da qualche parte che non funziona. Allora, io penso che insomma un po' più di attenzione, ma sono cose probabilmente anche semplici da attuare, cioè si chiama il capo del settore e si dice bisogna cioè quali sono le criticità e lì a un certo punto si stanzia qualche somma. Non penso che per rimodernare un sistema informatico comprare 2 o 3 computer insomma comporta una cifra elevata, perché sennò insomma ci stanno addirittura nei centri specializzati i computer ormai li regalano fra poco, quindi non è che sia una grande cifra, però si dà probabilmente una misura diversa ai servizi che si forniscono al cittadino. E poi naturalmente la questione dei debiti fuori bilancio, quella purtroppo rimane e ancora è pesante, perché è stato stanziato un grosso fondo per i debiti fuori bilancio, noi ci auguriamo che non ne escano altri, ma io come sempre detto ne ho forti dubbi, e quindi anche su questo diciamo siamo sempre preoccupati, perché non si dovrebbe mai arrivare a debito fuori bilancio nel momento in cui si seguono tutti i processi, da quando viene creata una delibera a quando viene appunto fatta eseguire e quindi liquidata o altro. Quindi se il procedimento è fatto bene probabilmente tutto questo non accadrebbe, quindi diciamo è difficile insomma dare la fiducia a coloro che probabilmente ancora oggi non riescono a fare monitoraggio e a seguire tutto l'operato che c'è per fare in modo che avvenga una gestione corretta, sana, equilibrata. Cioè questo oggi purtroppo ancora non avviene. Grazie, ho terminato. Comunque, per quanto riguarda, non so se siamo in dichiarazione di voto, noi comunque siamo contrari.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? No, passiamo agli emendamenti. Ah no, c'era consigliere Ascani, sono sbagliato.
Sarò breve, da presidente, buonasera a tutti. Allora, parliamo questa sera naturalmente del bilancio di previsione del comune di Ladispoli, però nel dibattito già c'è stato naturalmente modo di argomentare a diversi livelli, perché come si è detto ci sono legami tra i comuni e gli altri enti come le regioni, per esempio nel caso dei mancati pagamenti su alcuni finanziamenti o del governo che adotta nuove misure e tagli spesso nei confronti dei comuni, e io vorrei dire questo, credo che può valere, credo giusto naturalmente parlare di a più livelli, perché i livelli sono legati, ma è indispensabile poi avere un pensiero per poter criticare o meno gli altri enti coinvolti in questo argomento. E io partirei da un punto, partirei dal punto che viene poi anche nell'ascoltare gli altri, iniziando dalla Regione che stessa recrimina nei confronti del Governo, ascoltando il Governo stesso che recrimina nei confronti dell'Unione Europea e la stessa Unione che ha difficoltà a far fronte alle concorrenze intercontinentali. E allora se partiamo da là riusciamo ad avere anche una capacità più responsabile, che oscilla tra il populismo e la difesa assoluta. Ecco, io credo che serva una responsabilità di governo maggiore, e se noi sappiamo che dall'alto è oggettiva una crisi, una difficoltà che pone dei paletti, in primis per esempio arriviamo all'Unione Europea, pone dei paletti al governo, dove tra i vari requisiti che chiede c'è certamente i tagli alla spesa pubblica, e allora lo stesso governo è poi è costretto a tagliare questa spesa pubblica, per esempio alle regioni che si lamentano dei tagli sulla sanità. La Regione Lazio nel raggiungere l'obiettivo di risanamento ha detto e ha anche criticato alcuni tagli che poi ripercuote sui comuni e tutti un po' hanno ragione su questo argomento, no? E che non significa poi non criticare, perché la Via di Mezzo dice che criticare è sacrosanto, però si decide di criticare nella consapevolezza della difficoltà oggettiva di tutti e di tutti di quella crisi economica che c'è. Che c'è perché è dovuta a diversi fenomeni che abbiamo detto, che ho detto poc'anzi. Quindi all'interno di questa consapevolezza è normale che se vado a criticare uno stesso governo non c'ho più quella cattiveria nel dire sbaglia e basta. E per questo non si può avere nemmeno a questo livello sbaglio e basta, non mi interessa. Io faccio un esempio che è macro sempre, però poi ritorno a tutti i livelli. Sempre su internet vedevo una dichiarazione populistica su Prodi che diceva la verità, Prodi confessa che ha svalutato la lira del 600% per entrare nell'euro, e poi sotto c'era un video dove Prodi spiegava questa cosa. Era veramente curioso, sono andato poi a vedermi il video perché l'argomento mi interessava e mi sorprendeva pure un po', insomma, questa questione. E invece vedendo il video, Prodi, che io non difendo assolutamente in generale, però spiegava l'utilità dell'entrare nell'euro secondo lui, io non giudico adesso, e diceva come negli anni, aspetta, non mi ricordo bene, 30-40 anni fa, il rapporto tra euro, tra lira e marco era per una lira, per un marco 100 lire, e poi negli anni come si è arrivata 600 volte invece una lira 700 marchi, e l'arrivo dell'euro ha frenato questa svalutazione continua della lira nei confronti di tutte le monete. Dice perlomeno siamo entrati male, ma lì in quell'anno si è fermata perlomeno, perché tutto andava nel verso che sarebbe sempre peggiorata la situazione dell'economia italiana. Ma non giudico quell'aspetto, io ho pure delle mie considerazioni che si voleva fare meglio, però la differenza della cattiva informazione nel criticare, riportare una cosa totalmente differente, che non è stata forse non capita ma volutamente posta. Allora, io questo per dire cosa? Che non va bene, cioè che va bene il discutere perché possiamo sbagliare tutti, e noi in primis il nostro bilancio, e questo dobbiamo riconoscere, quindi, però all'interno del contesto, che non la critica a fini altri che non quelli realmente legati a quello che è fattibile. Cioè il populismo è una cosa detta così, che non è curata e documentata e capita e seria, per me non ha senso, nel senso io il tempo mio non lo voglio impiegare in questo. Invece nelle critiche su come poter migliorare realmente la macchina amministrativa, quelle dobbiamo essere umili al punto giusto e responsabili per poterle accettare, perché nel nostro piccolo sicuramente anche noi ne avremo. Ultima cosa che volevo dire è su quello che è avvenuto in Città Metropolitana, dove i sindaci di diversi schieramenti politici, destra, sinistra, 5 Stelle, civici di altro tipo, insieme hanno constatato una reale difficoltà nei parametri, perché poi anche in questo il governo può sbagliare, nel senso che va bene che l'obiettivo è quello del taglio della spesa, però parliamone insieme su come. E allora se lì si riscontra che effettivamente c'è un oggettivo squilibrio nel principio di sussidiarietà, parliamone insieme e valutiamolo. E questo è quello che è avvenuto e che poi è che deve avvenire sempre nei confronti di un territorio. Però attenzione anche in questo, perché qui riscontriamo spesso, e questo ci deve far pensare, che c'è spesso molto più comunione di intenti, per esempio, tra chi amministra nei diversi schieramenti che non nelle stesse ideologie di città diverse. Questo ci deve anche far pensare su un punto. Spesso cultura di un territorio ha cose molto più in comune che stesse ideologie di territori distanti, e questo io credo che è un altro aspetto importante anche in quello che è avvenuto nella Città Metropolitana di Roma Capitale. Quindi anche nel nostro piccolo abbiamo detto, abbiamo visto come poter, tanto la direzione è quella dei tagli, poter e dover tagliare, perché poi le decisioni ci prendono, si è parlato molto di informazioni o di altre situazioni insieme, quindi il mio auspicio è quello di coinvolgere tutte le forze politiche sempre più per capire insieme come poter affrontare i tagli di questa amministrazione. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Ascani. Ha chiesto la parola per il secondo intervento anche il consigliere Fierli. Prego, consigliere Fierli.
Sì, grazie Presidente. No, il mio intervento seguiva il primo intervento, in cui avevo manifestato, anche se era ben chiaro la situazione di questo bilancio, su quello che può essere il fondo di solidarietà e diciamo i vincoli. Abbiamo, come ha già sottolineato l'assessore, anzi i limiti nel redigere questo tipo di bilancio, però c'è anche da prendere spunto quando insomma altri consiglieri di quest'Aula fanno capire insomma che c'è la possibilità, ci sono margini di lavoro su poter reperire delle risorse e destinarle alle politiche giovanili. Io l'invito che faccio di lavoro in sintonia con l'assessore al fine di poter trovare sicuramente un qualcosa, una realtà economica da destinare ai politici giovanili, perché la stessa tematica già si è attivata nel momento in cui è andato a fare le elezioni del Consiglio dei Giovani con circa 1.400 euro, quando il Consiglio dei Giovani nelle sue elezioni andava con un contributo di 5.000 euro, quindi lì già il taglio è stato fatto, lì è già stato fatto qualcosa di importante, però fa capire che le difficoltà economiche a volte vanno anche a influenzare lo stesso organo, come è stato quello di non poter comunicare in modo molto più costante la realtà che ha il Consiglio dei Giovani in questa città. Quindi fa capire che a volte, ecco, non sempre solo le risorse umane possono la differenza, ma soprattutto anche un accompagnamento finanziario di quelle risorse umane. In questa cosa parliamo dei figli di questa città, hanno necessità di poter andare avanti. Quindi su questo ribadisco insomma una mia difficoltà in quello che riguarda questo bilancio legato a un investimento sui giovani. Resta il fatto, è chiaro, che è difficile, come ha ribadito anche in modo chiaro il consigliere Caggiola, che ha espresso in modo molto, molto perspicace la situazione che si vive, e soprattutto che la città comunque risponde bene su tutte le tematiche nonostante le difficoltà. Quindi ancora una volta un disagio e delle difficoltà da parte mia come delegato, e in questo caso in questa prossima assise, caro sindaco, per andare avanti su tematiche giovanili importanti per la crescita di questa città. Grazie.
Grazie consigliere Fierli. Consigliere Farnioli, prego.
Sì, buonasera a tutti, un intervento telegrafico dopo aver ascoltato le opinioni e i pareri dell'assise comunale. Io credo che sia stato detto tutto o quasi tutto, magari in forma diversa, però poi non cambia nella sostanza, e mi è solito guardare poco la forma e tante volte più la sostanza. Su un bilancio di 31 milioni di euro, sono costretto a ripeterlo, il più del 20% purtroppo è stato destinato a questo fondo di solidarietà, dove noi, i comuni, che peraltro sono quelli che si sono sobbarcati una situazione imbarazzante in Italia, sono quelli che hanno fatto fronte anche davanti a tanti ministeri, forse più autorevoli e con bilanci più copiosi, sono quelli che si sono fatti fronte della crisi. Ebbene, dal 2010 purtroppo stiamo vivendo un brutto periodo che non sapremo quando ne usciremo, e quindi il 22% di questo bilancio è stato destinato a soccorrere quei comuni che erano in difficoltà. Quindi un bilancio di 31 milioni, ne togliamo 6,5, è più del 20%, e quindi questi sono numeri. Accolgo con piacere le critiche o i suggerimenti dell'opposizione e rispondo che chi lavora e chi lavora con solerzia, mi ricordava l'assessore Trani che in qualche anno, anche diciamolo con il buon lavoro di chi lo ha preceduto, dell'ex assessore Giovanni Grimaldi, mi diceva che sono state tagliate 4 milioni di euro, se non vado errato, di servizi, siamo stati costretti comunque ad andare a tagliare quelli che sono i servizi, alcuni anche essenziali se non erro. 1,5 milioni, perfetto, chiedo scusa, 1,5 milioni. In 3 anni 4 milioni, ecco, avevamo ragione tutti e due. È innegabile che sono stati fatti dei sacrifici, insomma. Ho un'opinione diversa sulle multiservizi. Devo dire che la multiservizi, ho sentito dei suggerimenti, la multiservizi è una società che nasce collegata ai comuni, che offre servizi, dopo se riesce anche a andare in attivo lo vedo un ulteriore traguardo, ma il fine primo è quello di offrire servizi, quindi senza che ripeto quello che ho detto precedentemente. Che dire, le società di recupero crediti? La società di recupero crediti, la società regina è Equitalia. Equitalia nasce, non scopro l'acqua calda, per combattere i veri evasori, che non sono chi non paga il bollo, chi non paga la mondessa, chi non paga l'ICI, chi non paga la Tari. Si riduce, ahimè, a mandare cartelle e a mettere ipoteche oltre i 7.000 euro sulle prime case, quindi secondo me l'Italia ha fallito, figuriamoci le società collegate. Certo è che se anche alla nuova società, come diceva l'ex assessore Grimaldi, gli diamo un agio del 23%, sicuramente si impegneranno di più, ma anche qui io dico che c'è l'elusione o l'evasione di concetto o sistematica e invece l'elusione o l'evasione di bisogno. È come un po' gli abusi, no? Sì, vengono da te tutti alla stessa maniera, però poi c'è l'abuso del bisogno e l'abuso sistematico di chi poi comunque ci fa una speculazione. Sta accadendo in questo periodo, chi di dovere sta facendo dei controlli e mi auguro che vengano percepiti in quella fascia come abusi di bisogno, se eventualmente ce ne siano, in tutta quella fascia. Non si fa passare quella gente per persone che stanno sfruttando la città, per coccodrilli e grandi imprenditori che stanno lì a sfruttare le persone che vanno lì. No, lì ci sono degli, se guardiamo bene la storia, ci sono degli abusi, a mio parere, a mio modesto parere, di bisogno. Quindi secondo me il tutto, mi ricollego anche all'evasione, andrebbe trattato con un metro diverso. Quindi ritorno un attimino al bilancio, credo di aver detto tutto l'altra volta, purtroppo se su un bilancio di 31 milioni d'euro ce ne togliamo 6,5, io credo che sia stato fatto uno sforzo da parte dell'assessore Trani, da parte degli uffici. Io accolgo personalmente le critiche o i suggerimenti dell'opposizione, dico che chi lavora può anche sbagliare, ci sarà stato qualche errore, ho sentito parlare del gazzettino. Sicuramente sarà un tema da affrontare, però ecco, io dico che quando poi si arriva neanche a poter garantire i servizi essenziali che sono le potature degli alberi, il verde, le gomette pulite, una scuola che funziona e una città pulita, dico che non è solo colpa nostra, dico anche che ci sono delle persone che comunque andrebbero rieducate. A questa città gli dobbiamo tutti voler bene, maggioranza, opposizione, cittadini e tutti quelli che ne fanno parte. Chi non rispetta queste piccole regole di civiltà, a mio avviso, ripeto e posso dire che non ce li ho portati io alla Dispoli per mano, se ne possono anche andare. Questa però è una mia personale opinione. Grazie.
Grazie consigliere Fornioli, ci sono altri interventi, altrimenti la metodologia che vorrei seguire è questa. Adesso fa un intervento, prego, mi faccia definire la modalità di prosecuzione dei lavori e poi le do la parola. Dopo il suo intervento consigliere D'Alessio, il segretario farà intervento in metodo tecnica. e andremo a approfondire gli emendamenti. Sugli emendamenti rileggeremo uno alla volta, leggeremo il parere, apriremo la discussione laddove è necessario e si andrà al voto del singolo emendamento. Dopodiché, per gli emendamenti che hanno già il parere contrario dell'ufficio, ci sarà semplicemente solo la lettura, la motivazione del parere è negativo, ma non ci sarà alcun voto. Dopodiché, dopo aver votato gli emendamenti uno a uno, ci sarà il voto complessivo sul bilancio. E in quel caso chi volesse integrare la dichiarazione di voto lo può fare. Prego, consigliere D'Alessio.
Sono breve, presidente, perché ormai sono più sedute di consiglio comunale che dedichiamo al bilancio, non per colpa nostra, ma perché ci sono stati degli errori formali, è stato così, e quindi più volte ci siamo ritrovati a discutere sempre sul bilancio in consiglio comunale. Alcune riflessioni molto veloce. Io ricordo che quando ho iniziato a fare politica, pur essere giovanissimo, soprattutto all'interno delle sezioni dove si faceva scuola, in quei tempi, io ricordo gli anni 68-70, ero giovanissimo, ancora non ero iscritto all'università, mi accingevo a iscrivermi all'università, tutti quando prendevano la parola su uno strumento così importante che è quello del bilancio, tutti dicevano non è uno strumento ragionieristico, ma è uno strumento politico, perché attraverso il bilancio noi scegliamo quello che vogliamo fare per la città. Perché questo era e questo dovrà ritornare ad essere. E diciamolo con chiarezza, tutto questo non lo è più perché praticamente ci sono state una serie di cose che hanno inquinato questo modo di scegliere e di fare politica, perché sono intervenute praticamente una serie di situazioni che sono più che altro tecniche, imposte poi non solo dal governo ma anche dalla regione, che hanno canalizzato i bilanci su delle precise posizioni che sono quelle dei tagli e dei vincoli. Mano a mano che praticamente negli anni la politica non ha più dettato praticamente le condizioni alla società, oppure la politica non è più lo strumento principale per amministrare una città, tutto questo si è perso e si è conformato, diciamo, sempre di più ad una posizione prettamente tecnica. Ecco, è necessario che la politica recuperi questo stato di cose, perché così non può andare avanti, non può continuare la burocrazia, solo la burocrazia, a mettere sempre il discorso sul tecnocismo, perché questo significa non amministrare e significa fare scelte sbagliate. Però ecco, noi un minimo di ragionamento sul bilancio lo dobbiamo fare, diceva il sindaco, è un bilancio condizionato, un bilancio che ha dei vincoli, un bilancio che non ci fa discutere per tutti i motivi che ho detto prima, ma è anche necessario però parlare di alcune cose. È vero, ci troviamo in grosse difficoltà, il consigliere Ascani parlava delle difficoltà che ha il governo e le scarica quasi tutti sulla regione e poi di conseguenza sui comuni. Però è anche vero che alcune cose noi le dobbiamo fare, perché sono scelte politiche, non sono scelte dei cosiddetti burocrati. Quello per esempio del recupero. Allora, non è possibile che se si mettono delle tasse, e noi sappiamo che sacrificio significa non solo per coloro che decidono, ma anche per coloro che pagano, che cosa significano le tasse. Allora, le tasse vanno pagate tutti, le devono pagare tutti, e quindi è necessario per fare trovare in difficoltà il comune in maniera che possa erogare i servizi, è necessario che le tasse le pagano tutti, e se questo non avviene è necessario mettere subito in atto il recupero dei crediti. Cioè recuperare le tasse significa che noi facciamo un buon lavoro per dare dei finanziamenti. Un'altra cosa che possiamo fare subito, io l'ho detto già all'altra seduta di Consiglio Comunale, è quello che ci ha suggerito il segretario. Il segretario ci ha detto chiaramente che stanno cambiando i tempi, stanno cambiando anche i nostri interlocutori. I nostri interlocutori non sono più nazionali oppure diciamo regionali, i nostri interlocutori sono diventati a livello europeo le istituzioni europee, se non addirittura quelle mondiali. Il mondo ha bisogno di nuove strutture, la Dispoli si deve attrezzare per recuperare finanziamenti in queste strutture, che sono strutture europee, strutture mondiali. Deve fare in modo che vada subito a spendere dei soldi, li deve mettere in bilancio per creare strutture all'interno del palazzetto comunale, all'interno trovare i dipendenti idonei con mansioni che possono chiedere, progettare progetti per la richiesta di finanziamento a questi enti. Quindi è necessario che il Comune cambia rotta, che praticamente, e questo parte da noi, parte già inserendolo in bilancio, cercando di dire ci sono delle difficoltà, però bisogna ragionare su questo, vedere se ci riusciamo il prossimo anno. Ecco, questo significa creare praticamente servizi alla città andando a reperire finanziamenti in diversi altri settori. Guardate, un'altra riflessione è necessaria che facciamo tutti insieme, che è quella legata alla, diciamo, all'istituzione comunale. L'istituzione comunale, a differenza del governo, delle regioni, sta a diretto contatto con il cittadino, perché il cittadino ti elegge direttamente, ti vede per strada e quindi ti dà il voto se gli piaci, se le tue proposte le vede giuste. Ma questo porta anche delle difficoltà. E quali sono le difficoltà? Lo vedete, noi abbiamo realizzato, erano quelle che diceva il sindaco, abbiamo realizzato finalmente, a differenza di molti altri comuni, la differenziata. Quindi la raccolta della lettezza urbana è stato un grosso sacrificio per il comune nel trovare i soldi, nel realizzare la struttura che la fa, ecco, concretamente, ma nello stesso tempo, proprio perché il comune sta a diretto contatto con i cittadini, deve svolgere anche un altro ruolo. Il sindaco l'ha fatto capire, che è un ruolo culturale. Io ho detto che forse ci troviamo in una crisi antropologica. E lo vedo ancora di più con l'applicazione della lettezza urbana. Vedete, dobbiamo spendere i soldi, il tempo in più per fare in moto. Io lo vedo tutte le mattine quando esco da casa, certe volte scende da una macchina che si parcheggia mamma e figli, questo bambino che beve da una bottiglietta d'acqua o che sta mangiando il gelato lo butta per terra e nessuno della famiglia dice nulla. Vedete, questa cosa non è che praticamente è legata solo al realizzare la differenziata, ma il comune ha anche il compito di coinvolgere la scuola, di fare i manifesti, c'ha ragione il sindaco, di fare qualcosa per fare in modo che diventi un discorso di sistema, che non ci sia l'individualismo, che tutti pensano che quelle cose vanno fatte, così fanno nelle città importanti. Quindi noi in bilancio dobbiamo mettere anche le risorse finanziarie per fare in modo che andiamo nelle scuole, perché tutto costa, che mettiamo in manifesti, che queste cose le facciamo capire. Quindi il ruolo del comune, proprio per questi motivi, è un ruolo differente da molte altre istituzioni dello Stato, è un ruolo che praticamente lavora su diversi campi e che proprio perché sta a diretto contatto con i cittadini ci impegna di più e certe volte, anche se non è di nostra competenza, dobbiamo trovare i soldi per risolvere i problemi. Ecco, io adesso ho fatto la riflessione solo su alcuni punti importanti. Ho letto con attenzione la relazione, il parere dell'organo dei revisori dei conti. Non mi sembra che ci siano delle difformità su questo bilancio presentato dal nostro assessore Trani, a quale va il mio elogio, così come va al segretario e alla struttura, perché bisogna ricordare che lavorano anche in sottorganico. Il voto favorevole del PD è un voto positivo e quindi con la speranza che poi ci sia, si ritorni ad uno strumento di bilancio come quello di previsionale, che sia addirittura di scelta politica e non solo condizionato ai vincoli.
Grazie D'Alessio, finiti esaurita la fase degli interventi, lascio la parola al segretario per alcuni approfondimenti di carattere tecnico. Prego segretario.
Grazie Presidente, io ho ascoltato con grande interesse tutti gli aspetti di natura appunto politica, come è doveroso che ci siano proprio in un bilancio di un ente locale, ma l'assenza del ragioniere anche dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti diciamo in qualche maniera mi obbliga a dare alcune spiegazioni di natura contabile importanti su quello che è oggi un bilancio del comune, perché ovviamente nessuno di voi ne poteva parlare di questo, questo compito spettava al ragioniere del comune o comunque al presidente del collegio dei revisori. Ho scritto degli appunti, nel corso del 2015 il comune di Ladispoli si è dovuto cimentare con la fondamentale novità rappresentata dal cambiamento dell'ordinamento finanziario e contabile che ha portato all'introduzione della contabilità armonizzata. Diciamo, che vuol dire? L'obiettivo è di armonizzare, quello di rendere uniformi e omogenei i sistemi contabili delle diverse amministrazioni pubbliche. Quindi la nuova contabilità, oltre ai nuovi schemi, basta che voi vediate come è scritto l'oggetto, sono richiamate due norme diverse. Quindi oltre ai nuovi schemi c'è anche l'introduzione del principio fondamentale della competenza finanziaria potenziata, che impone di scindere l'aspetto giuridico dall'aspetto contabile. La registrazione delle operazioni è eseguita al momento della formazione dell'obbligazione giuridica, con imputazione all'esercizio e agli esercizi in cui matura l'esigibilità. Quali sono gli adempimenti che abbiamo portato avanti nel 2015, complessissimi, che molti di voi consiglieri, peraltro a cominciare da Grande, hanno seguito in prima persona e che hanno impegnato tantissimo gli uffici? Allora, intanto la competenza finanziaria potenziata ha previsto pochissime deroghe, quindi ha obbligato ad una gestione strettissima del bilancio e della programmazione in bilancio. Ecco perché vi trovate un documento così ristretto. Questo documento così ristretto come numero c'è, è proprio perché è la norma che ci ha obbligato a non più uscire da certi schemi. Non se ne esce più ormai. Le uniche possibilità d'ergo sono state previste dalla legge, peraltro, per i tributi e per gli acquisti di beni e servizi. Come si è mossa l'amministrazione? Se vi ricordate, abbiamo dovuto. Il punto fondamentale di prova è stato il riaccertamento, a cui ha partecipato anche il Consiglio Comunale, il riaccertamento straordinario dei residui. Dopodiché, dal passaggio dal riaccertamento straordinario, siamo passati al funzionamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, per poi andare ai concetti di avanzo e disavanzo di amministrazione, di avanzo e disavanzo tecnico, con tutte le modalità di copertura e gestione. Poi, a seguito di questo, c'è stato tutto il ribaltamento dei residui attivi e passivi che abbiamo dovuto rivedere al termine del 2014. Allora, avete visto appunto l'oggetto, perché? Perché l'oggetto c'è una versione, quindi il nostro bilancio è composto da due momenti fondamentali, c'è una versione autorizzatoria che segue gli schemi del DPR 194 del 96 e una versione conoscitiva che segue gli schemi del decreto legislativo 118 del 2011 e quindi è una situazione molto complessa che ha richiesto la riclassificazione dei capitoli e soprattutto una maggiore attenzione alla gestione di cassa, con particolare riferimento alle risorse vincolate. Adesso perché vi ho voluto dire tutto questo qua? Perché noi saremo obbligati all'approvazione di un documento fondamentale di cui nessuno ha parlato, che è il DUP, l'amministrazione comunale entro il prossimo 31 ottobre dovrà approvare il documento unico di programmazione, che è il principale adempimento a cui siamo obbligatoriamente tenuti e che dovrà tracciare le linee programmatiche dal 2016 al 2018. Quindi il DUP, quindi voi come consiglio sarete richiamati da appena due mesi da oggi, e anche due mesi da oggi, ad approvare questo documento fondamentale su cui gli uffici e l'amministrazione comunale dovranno alacremente lavorare in questi due mesi che mancano. Quindi, come vedete, è cambiato tutto il nostro mondo. Dal 2016 poi siamo proprio a norma, quindi non c'è neanche più un periodo transitorio. Pertanto c'è una vera e propria rivoluzione contabile che impegnerà tantissimo voi consiglieri nel capire questi cambiamenti, perché solo così sarete in grado di poter allineare le vostre scelte e visioni politiche a quelli che sono i documenti contabili che, appunto, ripeto, ormai hanno una certa complessità. Ecco, questo ve lo volevo dire anche per chiudere bene questo discorso, altrimenti sembrerebbe quasi che gli uffici hanno prodotto un documento, uno subito provvedimento amministrativo a fronte delle tante esigenze che voi giustamente come politici andate a esprimere, ma in realtà oltre alle difficoltà economiche, finanziarie, che derivano dallo Stato centrale e da un governo che ha fatto delle scelte, dei tagli incredibili su comuni delle nostre dimensioni, ci siamo trovati ad operare in maniera rigidissima e strettissima con le nuove normative contabili e quindi con un documento che obbliga a stare entro certe linee programmatiche. Vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie segretario per la spiegazione, e considerando anche la comunicazione che ha fatto l'altra volta che questo è il suo ultimo bilancio, io a nome mio e di tutta l'amministrazione volevo ringraziarla e di tutto il consiglio comunale soprattutto per l'impegno profuso in quest'ultimo bilancio, che è stato uno dei più difficili che abbiamo mai affrontato. Quindi di questo la voglio ringraziare sia personalmente che a nome del consiglio comunale. E continuiamo la discussione, chiedo gentilmente all'assessore Trani di iniziare la lettura, come ci eravamo già detti prima, la lettura di ogni singolo emendamento, la discussione qualora fosse necessaria e poi il voto dell'emendamento. Al termine del voto di tutti gli emendamenti, ad eccezione di quelli che hanno il parere contrario, poi qualora un consigliere ritenesse di fare un'integrazione a dichiarazione di voto lo può fare, altrimenti andiamo al voto complessivo del bilancio di previsione. Prego consigliere, prego assessore Trani.
Allora, inizio con il primo emendamento, l'ufficio proponente all'ufficio partecipate. Scusi,
è pervenuta dal consigliere comunale la richiesta di sospensione per 5 minuti e quindi 10 minuti. E in maniera tale, quindi sospendiamo un secondo la lettura degli emendamenti e il consiglio comunale riprenderà alle ore 22.